Grazie molte per l'invito che ho tanto apprezzato e complimenti al Comune di Modena per questa iniziativa. Sono pochi in Italia i comuni che in questo scorcio e questo fine di 2012 hanno inteso dedicare una sessione tematica del loro Consiglio Comunale all'argomento che ci vede qui riuniti quest'anno, come è stato ricordato, è l'anno che le Nazioni Unite hanno dedicato alla cooperazione. E quindi mi complimento con voi. Il mio comune, io sono di Bologna, non lo ha fatto, speriamo che dopo questo esempio segua a ruota. Però a questo punto Modena avrebbe ragione di dire noi siamo primi. E quindi fate bene ad affermare la vostra identità e la vostra specificità. 10 giorni fa sono tornato dalla Corea del Sud, dove ero stato invitato dal governo e dal Parlamento coreano per un ciclo di incontri, di conferenze, su questo argomento, la cooperazione. Voi sapete che la Corea del Sud, per la prima volta nella storia di questo paese, breve ma molto intensa, ha approvato una legge all'inizio di quest'anno che introduce per la prima volta l'impresa cooperativa e la cooperazione sociale. Questa legge comincerà a entrare in vigore fra pochi giorni, il 1° dicembre. E allora, arrivato, la prima domanda che mi sorge spontanea è rivolta ai miei ospiti ospitanti. Ma perché avete ritenuto, la Corea è uno dei 10 paesi più industrializzati del mondo, è al 8º-9º posto, in un arco di tempo di 25 anni, perché avete ritenuto di dare vita ad una legge così specifica come quella della cooperazione? E la risposta che mi hanno dato è molto interessante. Mi hanno detto, in Corea 12 imprese, Samsung eccetera, producono l'82% del PIL nazionale. Ho detto, ho già capito tutto. E dico, e allora? E dice, perché se domani i managers di queste 12 imprese decidessero di chiudere o di trasferire gli impianti, cosa che è possibile, noi moriremo di fame. Perché l'82% del PIL generato da 12 imprese, voi capite le implicazioni. E poi mi hanno detto, c'è una seconda ragione. Queste 12 imprese hanno lavorato sodo e hanno reso famoso nel mondo la Corea del Sud. No? Però è anche vero che ci stiamo rendendo conto che la gente non vive di solo pane. Ah, dico, interessante. Dico, ma chi ve l'ha detto? Noi abbiamo radici confuciane. Ah, dico, allora Confucio era una persona saggia. Cioè, ci siamo resi conto che la coesione sociale sta venendo meno. E allora, ecco, conclusione, abbiamo ritenuto, come forze politiche, perché è una legge votata dal Parlamento, ovviamente, su iniziativa governativa, di dare vita a questo. E adesso ci aspettiamo lì. E alla fine hanno chiesto, noi vorremmo, loro hanno imitato il modello italiano. Era da 2 anni che venivano in Italia, a Bologna e altrove, per sentire, per vedere, eccetera. E quindi probabilmente può darsi che vengano qua a Modena perché non chiedono soldi, loro i soldi li hanno, chiedono know-how, di essere istruiti su come procedere e su come attuare nel migliore dei modi questa legge da poco approvata. Perché ho raccontato questo episodio concreto? Perché entro nel merito dell'argomento che mi è stato assegnato. Alla domanda che senso ha nella economia e nelle società di oggi, in un'epoca che si vuole chiamare post-industriale o post-moderna, affermare le ragioni della cooperazione. Voi sapete che sono ancora molti, ma la colpa ovviamente è nostra, è sempre così, cioè di noi professori, i quali hanno grandissime responsabilità, perché raccontano storie che appartengono al passato e sono parziali, in particolare i professori di economia. Perché ritengono che la forma di impresa cooperativa sia una forma minore, cioè dire che sia una forma di impresa nata storicamente dalla prima metà dell'Ottocento in Inghilterra, Francia e poi nel resto d'Europa e del mondo, per contrastare la forma di impresa cosiddetta capitalistica, che allora era, come ancora oggi, dominante, e che quindi la cooperazione sarebbe stata, come dire, destinata a scomparire qualora i paesi, i sistemi, avessero raggiunto un certo grado di sviluppo. Ora, questa idea basata anche su una certa teoria economica, è falsa, falsa, falsa. E quello che mi sorprende è che anche economisti importanti continuano a dire falsità, dovute probabilmente, non lo so perché ho ignoranza, perché l'economia, sono tanti che si professano economisti, ma vi assicuro io che sono pochi quelli che capiscono il problema economico. Perché capire il problema economico non vuol dire essere bravi dal punto di vista dell'esposizione, eccetera. Perché è falsa? Perché, e arrivo al punto, oggi abbiamo più bisogno di cooperazione oggi che non allora. Perché se all'inizio la cooperazione poteva essere giustificata con l'argomento aiutiamo i poveri, cioè i ceti bassi, e non è casuale che le prime cooperative erano tutte cooperative di consumo, quella di Rochdale a Torino, la prima cooperativa in Italia viene fondata a Torino nel 1854 ed era di consumo. Perché? Perché potevano vendere ad un prezzo più basso a coloro i quali avevano un reddito basso i generi di primaria necessità. Oggi non è questa la funzione della cooperazione. E qual è allora? Qual è il senso oggi? Direi che ci sono tre ragioni fondative. La prima ha a che vedere con il principio di democrazia. Noi sappiamo che la democrazia è un principio che si può volere o non volere, libertà, però chi lo vuole deve essere coerente, deve imparare a essere coerente, altrimenti è meglio dire a me non piace la democrazia. Ma se uno afferma, e oggi tutti affermano che sono a favore della democrazia, si deve sapere che la democrazia non può essere declinata solo nella sfera politica, ma anche in quella economica. La democrazia politica senza democrazia economica non regge, si trasforma in oligarchia. E l'esempio della Corea mi ha chiarito, o meglio, mi ha confermato quello che da tempo vado dicendo in diversi scritti. In altre parole, non possiamo commettere l'errore di pensare che il democratico è il paese dove vengono garantite elezioni, libertà di stampa, eccetera, eccetera. Questo è necessario, ma bisogna chiedersi, una democrazia politica può reggersi se il potere economico è concentrato? La risposta è no. E quando il potere economico è concentrato? Quando l'area del mercato, inteso come luogo dell'economia, è caratterizzato solo da un tipo di impresa. Quindi se uno è democratico deve volere il pluralismo economico, così come nella sfera politica abbiamo bisogno di più partiti. Cosa vuol dire democrazia in politica? Un sistema pluripartitico. Se ci fosse un solo partito, come si fa a parlare di dialettica democratica? Ma la stessa cosa vale in economia. E a me fa specie quando anche persone che si dichiarano politicamente parlando democratiche, quando si arriva alla sfera economica, dicono ci deve essere un solo tipo di impresa, quella che si chiama capitalistica. Ecco, chi fa questo errore, probabilmente in buona fede, ma si fanno errori anche in buona fede, sbaglia di grosso. Perché oggi siamo in grado di dimostrare che senza un sostrato solido di democrazia economica, che vuol dire pluralismo, ci devono essere le imprese capitalistiche, ci mancherebbe altro, ma ci devono essere le imprese cooperative, ci devono essere le imprese sociali e fra un po' arriveremo anche alle imprese civili, ma adesso non posso parlare di questo, ci vorrà ancora un po' di tempo per muovere certe acque, eccetera. Perché allora una economia di mercato dove esiste questa pluralità di forme di impresa è un'economia che garantisce l'attuazione piena del principio democratico. Questa è la prima ragione. La seconda ragione ha a che vedere invece con l'argomento che ha citato poc'anzi Torpoletti, cioè l'aumento scandaloso delle diseguaglianze. Ora, l'aumento delle diseguaglianze non hanno a che vedere con le povertà in senso assoluto. La gente confonde povertà in senso assoluto con povertà in senso relativo. In Italia non c'è la povertà assoluta, perché povero assoluto è chi ha meno di $2 al giorno da spendere. E in Italia non c'è nessuno che abbia meno di $2, che corrispondono a 1200 calorie al giorno, perché meno di 1200 calorie il nostro fisico non si regge. Non c'è bisogno di essere medici per capire questo. Noi però abbiamo tante e soprattutto in aumento povertà relative, cioè diseguaglianze. Ora, perché la povertà relativa è preoccupante? O meglio, l'aumento del... Perché dove in un paese aumentano oltre una certa soglia le povertà relative, quello che viene minacciato è la pace. La pace intesa come coesione sociale, come possibilità del paese cui si sta parlando di evolvere, eccetera. E su questo piano in Italia le cose stanno andando molto male. Voi sapete che c'è un indicatore che misura le disuguaglianze, si chiama coefficiente di Gini. Gini fu uno statistico italiano molto bravo, famoso in tutto il mondo. Negli anni 30 elaborò questo indice statistico. Sapete quant'è l'indice di diseguaglianza, l'indice di Gini in Italia oggi? 0,36. L'indice va da 0 a 1, il massimo è 1. Noi abbiamo 0,36. I paesi nordici dell'Europa, Svezia, eccetera, hanno 0,22, quindi molto di meno. Gli Stati Uniti hanno 0,40, più di noi, ma non troppo più di noi. Voi direte, qual è il paradosso? Paradosso è parola greca che vuol dire sorpresa, meraviglia. Il paradosso è che l'Italia, nella spesa sociale, noi non abbiamo una spesa sociale di molto inferiore a quella dei paesi nordici. Anzi, siamo, in proporzione ovviamente al PIL, allo stesso livello. E allora qualcuno mi dovrà spiegare come mai in Italia, che spendiamo tantissimo nella spesa sociale, abbiamo così scarsi risultati sul fronte della diseguaglianza. Che ci sia 0,40 di Gini in America, uno non si meraviglia, là non c'è il welfare state. Vedete quello che sta succedendo adesso con la riforma Obama della sanità. Uno può dire, per forza, non spendono e quindi... che noi spendiamo quasi come la Svezia in proporzione al reddito e abbiamo un coefficiente di Gini di 0,36 che non è molto lontano da 0,40, questo fa specie. È su questo che ci dobbiamo confrontare. Ecco allora perché abbiamo bisogno di più cooperazione. Perché, come gli addetti ai lavori sanno, l'impresa cooperativa è un'impresa che mentre produce reddito lo redistribuisce, secondo un canone di equità. Perché affidare la equità nella distribuzione del reddito alla tassazione progressiva da parte dello Stato è una pia illusione. E anche qui mi meraviglio che anche molti esperti continuino a dire queste baggianate. Perché non è vero. Perché la tassazione dovrebbe arrivare al 65% per poter dare allo Stato le risorse per realizzare una certa equità. Secondo voi è sostenibile un paese dove la pressione tributaria è del 65%? Attualmente in Italia la pressione tributaria è 44,5 e ci lamentiamo che è troppo alto, giustamente. Pensate se dovesse aumentare di altri 20 punti. Ecco allora perché dobbiamo pensare ad altre forme di redistribuzione. Ebbene, si dimostra, ho detto si dimostra, non si afferma, si dimostra che la presenza su un territorio di forti insediamenti di imprese cooperative migliora le cose su questo fronte. Perché in Emilia Romagna c'è meno diseguaglianza che non in Lombardia e che non in Piemonte? Provate a dirlo. Sto facendo il confronto tra regioni avanzate, ricche, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, perché qui c'è una forte fetta di PIL regionale generato dalla cooperazione, non perché gli emiliani e romagnoli siano più belli, più saggi, eccetera. Perché è la presenza di forme alternative, cioè c'è più pluralismo di impresa qui che non nelle altre. Non dico che in Lombardia e in Piemonte non ci siano le cooperative, non ho detto questo, dico che in relazione alla struttura generale dell'economia sono diverse le percentuali. Ecco allora la seconda ragione per la quale abbiamo bisogno di affermare le ragioni del cooperativismo. Perché la diseguaglianza che sta aumentando non è solo uno scandalo dal punto di vista morale, etico, e basterebbe quello. Una persona, è inutile fare poi i farisei di varia natura strappandoci le vesti quando vediamo la gente che soffre e non facciamo nulla per incidere sulle cause che generano quelle situazioni. E quindi argomento etico è, ma anche dal punto di vista economico. Perché le diseguaglianze quando superano, e questa è la lezione di Keynes, fu lui il primo a spiegarcelo, quando superano una certa soglia dimensionale bloccano la macchina economica, il processo. Quindi ci sono ragioni sia morali sia economiche che parlano a favore di questa considerazione. Infine c'è la terza ragione. E la terza ragione ha a che vedere con una caratteristica, quello che ho detto vale in generale anche per gli altri paesi, ma c'è una terza ragione che riguarda specificamente l'Italia. che concerne la cosiddetta transizione dal modello di welfare state al modello di welfare society. Allora, solo una nota a piedi pagina. Voi sapete che l'idea del welfare non è nata in Europa, è nata negli Stati Uniti. 1919 è l'anno in cui negli Stati Uniti Rockefeller, Henry Ford, quello delle macchine, Andrew Carnegie, il re dell'acciaio, e altri grossi capitalisti firmano un accordo, un'alleanza, da cui nasce il cosiddetto welfare capitalism. Lo battezzano loro così, welfare capitalism, il capitalismo del welfare o il welfare capitalistico. La loro idea è: sono le imprese che devono farsi carico del welfare dei cittadini, degli ambienti dove vivono. Okay? Ora, qual è l'idea? E in America questo modello è stato quello vincente. Ma qual è stato il punto di debolezza del welfare capital? Che non garantisce l'universalismo. Perché se un lavoratore lavora nella impresa di Henry Ford, che era un imprenditore illuminato, molto meglio di quanto si possa pensare, era un po' come il nostro Adriano Olivetti, chi ha conosciuto la storia di Olivetti. Aveva la fortuna di lavorare alla Ford, bene, ma chi lavorava in altre imprese non aveva nessun tipo di garanzia, di aiuti, eccetera. Ecco perché 20 anni dopo, in Inghilterra, Keynes, ma soprattutto Lord Beveridge, danno vita al welfare state. State vuol dire Stato. E l'idea è che è lo Stato che deve farsi carico delle situazioni di bisogno e di necessità varie dei propri cittadini. E la famosa frase di Beveridge, che noi ricordiamo ancora oggi, è: dalla culla alla bara. Lo Stato deve farsi carico della situazione di vita dei suoi cittadini dalla culla alla bara. E il welfare state è stata una grande conquista di civiltà, non si può negare. Però dobbiamo al tempo stesso ricordarci che almeno da 20 anni a questa parte è entrato in crisi, per ragioni che ormai sono note e quindi non dedico ad esse tempo perché sono ampiamente note. Oggi, allora, si parla di passare dal welfare state alla welfare society. E l'idea è che l'intera società, non solo lo Stato, deve farsi carico del welfare dei propri cittadini. Perché se noi affidiamo tutto il peso del welfare allo Stato, succede quello che vediamo. È inutile, ce lo nascondiamo. Perché lo Stato non può più reggere, non solo per ragioni fiscali, ma per ragioni, come dicono gli economisti, di asimmetrie informative, cioè di conoscenza. Ecco allora l'idea di base. È l'intera società. Ma nell'intera società, la società da chi è formata? Da 3 sfere. La sfera dello Stato e degli enti pubblici, comuni, regioni, eccetera, la sfera del mondo delle imprese, la business community, e la sfera della società civile organizzata. Allora, l'idea della welfare society è che queste 3 sfere, che corrispondono ai vertici di un triangolo magico, devono interagire fra di loro, interagire sistematicamente, sia nel momento della, diciamo, elaborazione dei piani di intervento, sia nel momento della loro implementazione e quindi con le risorse che servono per finanziare. Perché quando si dice mancano le risorse, non è un'espressione corretta, i miei studenti non lo possono dire perché verrebbero bocciati, devono dire mancano le risorse pubbliche. Ah sì, ma chi l'ha detto che le uniche risorse da destinare al welfare debbono essere quelle pubbliche, cioè dell'ente pubblico? Ci sono le risorse private. O no? Allora le risorse ci sono. L'Italia è uno dei paesi che ha il più alto reddito pro capita al mondo. Come facciamo a dire che siamo poveri nel senso letterale del termine? Il problema è che bisogna trovare il modo di mobilizzare queste risorse. Ecco allora la 3ª ragione per la quale abbiamo bisogno di più cooperazione. Perché per realizzare il modello di welfare society, che a parole tutti dicono di volere, tutti, oggi, fino a qualche anno fa no, ma oggi l'hanno capita tutti. Solo chi è cieco, chi non vuol capire, perché evidentemente o ha degli schemi da difendere o interessi, non lo voglio sapere, però sono tutti d'accordo. Ma se vogliamo transitare verso la welfare society, c'è bisogno che il mondo delle imprese da un lato, ma anche il mondo della società civile organizzata, pensate il mondo delle cooperative sociali, dell'associazionismo di vario tipo e delle APS, che in una realtà come la nostra, quella dell'Emilia-Romagna, voi sapete, abbiamo la più alta densità, non solo in Italia ma in Europa. Quindi abbiamo un fiore e noi non sfruttiamo questo fiore, o meglio, lo utilizziamo, ma non lo sfruttiamo appieno, perché potrebbe fare molto di più. Ecco allora perché abbiamo bisogno di, la terza ragione per la quale abbiamo bisogno di affermare questo modello di imprese. Quindi non è per ragioni di vecchio stampo ideologico, vedete, o di vecchie motivazioni. Queste appartengono alla nostra storia e dobbiamo essere consapevoli di questa storia. Ma guardando al futuro, la ragione dell'aumentato spazio della democrazia, della lotta alle diseguaglianze che hanno raggiunto livelli non più accettabili, qualunque sia la posizione ideale che ognuno di noi porta con sé, in base alla propria tradizione di pensiero e al proprio sistema di valori, su questo c'è unanimità, perché avete visto pochi mesi fa quella tabella della Banca d'Italia, quella veramente ha fatto discutere. La Banca d'Italia, dati ufficiali, ha mostrato che in Italia 10 persone, e hanno messo i nomi, 1, 2, 3, 10, hanno un patrimonio uguale a quello di 3 milioni di cittadini. Basterebbe questo. 10 persone equivalgono a 3 milioni. Allora, quando uno vede queste cose, non può far finta che non esistano, eccetera. E allora, ecco perché questa seconda ragione è importante. Infine, c'è la terza ragione. Noi dobbiamo far partire un modello di welfare societario. Perché? Perché il welfare, se è ben impostato, è un fattore di sviluppo. Solo che ci vorrà tempo a farlo capire a tempo. Perché molti pensano che prima c'è la crescita e poi c'è il welfare. Cioè, prima ci vuole la crescita che produca risorse e poi è sbagliato. Ma non è che lo dica io, lo dicono le migliori teste al mondo. Vi porto qua 10 premi Nobel di economia che vi dimostrano che è così. Però ancora in Italia c'è gente che dice prima bisogna crescere, poi avremo le risorse per il welfare. È sbagliato, perché un welfare di tipo societario è un fattore di sviluppo, perché crea la coesione sociale, crea evidentemente il presupposto primo per gli aumenti di produttività. Come si fa ad aumentare la produttività? Ditemelo voi. Non si può aumentare la produttività a colpi di decreti, bisogna passare attraverso i sistemi motivazionali delle persone e le loro condizioni di vita e così. Sto finendo il mio tempo e quindi devo concludere. E allora per concludere dico, io quando l'anno scorso, nel gennaio dell'anno scorso, è circolata la notizia in base alla quale le tre centrali cooperative Lega, Conf e AGC hanno deciso di dare vita all'ACI, l'Alleanza Cooperativa Italiana, io ho gioito, perché questo vuol dire è stato un gesto che va a merito di coloro i quali si sono fatti artefici, perché questo è una bella e importante iniziativa. Ancora quel processo non si è completato, come ricordava il dottor Poletti poc'anzi, però è iniziato e già si vedono i primi segnali, perché allora vuol dire recuperare alla società italiana una forza vitale di straordinaria e di grande importanza, perché la coesione sociale non è solo la solidarietà genericamente intesa, è qualcosa di più. La coesione sociale presuppone l'applicazione e l'accettazione del principio di fraternità. La solidarietà è un valore fondamentalissimo e bellissimo, però non basta, Non si va molto lontano solo con la solidarietà, ci vuole la fraternità. E voi sapete che nella bandiera della Rivoluzione Francese, la Rivoluzione Francese venne combattuta in nome anche della fraternità. Cosa c'era scritto? Liberté, égalité, fraternité. Rivoluzione Francese. E perché la fraternità è stata espunta, cancellata? Provate a chiederlo a lui. Perché è stata eliminata dal lessico? Quando fino a tutto il Settecento in Europa si parlava sempre di fraternità, perché si era capito che la solidarietà è la conseguenza della fraternità. Se noi ci sentiamo legati da un vincolo di fraternità, saremo anche solidali fra di noi. Ma il viceversa non è vero. Si può essere solidali senza fraternità. Questo è l'altro aspetto che la cooperazione ha interpretato la fraternità nel senso della mutualità. La mutualità è una espressione, tra le tante, di quel principio di fraternità che esisteva nelle nostre radici culturali. Chiudo con una frase che a me è sempre piaciuta, non so se a voi, però ognuno dice. È una frase di Ambrogio. Ambrogio era il vescovo di Milano nel V secolo. Era caduto l'impero romano. Disastro. Pensate alla caduta dell'impero romano, l'impero più potente di tutti i tempi. Ed era caduto per le ragioni che gli storici ci hanno insegnato. Ebbene, in quel contesto di generale disperazione, Ambrogio, il vescovo di Milano, esce con questa frase. Felice il crollo dell'impero romano, se la ricostruzione farà più bello l'edificio. Ecco allora, felice questa crisi, se facendoci rinsavire ci consentirà di ricostruire il nostro paese, la nostra società, più bella di prima. Grazie ancora e tanti auguri per la vostra vita.